Salve a tutti voi amati fratelli, Dio vi benedica, benvenuti a Radio Blast, al programma di domenica con fratello Giuseppe.
Dio vi benedica fratelli e sorelle.
Oggi abbiamo anche l'aiuto di Andrew qui vicino.
Ciao.
Ciao Andrew, benvenuto. Ci sei mancato ultimamente. Oggi facciamo, prima di tutto faremo un studio delle notizie più importanti per aggiornarci un po' con le cose che sono successe ultimamente e anche studiarle con le profezie della Bibbia. Secondo Timoteo 3, da 1 fino a 5. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. Secondo Timoteo 4, da 2 fino a 5. Predica la parola. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Dio ti benedica Giuseppe.
Buongiorno, Dio ti benedica Angela, Dio ti benedica Dora.
Dio ti benedica.
Dio ti benedica Andrea.
Dio ti benedica.
Come va la vita?
Bene.
Andrea.
Bene.
Oggi sei tu di turno?
Sì.
Sei tu l'assistente al suono?
Sì.
Sei tu che ce le suoni a tutti qua?
Come?
You know, you suck it to all of us.
No.
Sei tu che ce le suoni a tutti?
No.
Ok. Angela, cosa ci dice?
Cosa ci racconti tu oggi riguardo le notizie profetiche?
Innanzitutto diamo un po' d'amore ai fratelli che ci seguono. Che il Signore li benedica. Grazie che siete qui oggi, fratelli, in questo giorno, per amare Gesù. Oggi per cambiare vorremmo amare Gesù. E un pochettino più di ieri e meno di domani. Okay, molto più di ieri e meno di domani. Ogni giorno è una scala, no? Dobbiamo crescere, salire una scalina alla volta, diventare più come Gesù, più come il suo amore. Va bene, essere quel raggio di sole, quel raggio di luce, quel raggio di amore a nostra famiglia, per nostro marito, ma moglie, figli, figlie, padre e madre, va bene? E amare la suocera, amare la nuora, va bene? Il suocero, il genero. Va bene, questo è essere come Gesù. Poi sai, le differenze in cielo ci penserà Gesù a smussarle. Va bene, qui siamo, abbiamo l'incarico di imparare ad amarci. Quindi spero, fratelli, che avete passato una buona settimana amandovi e che entriamo in un'altra settimana, lunedì, da domani, per amarci di più, capirci di più, perdonarci di più. E non siamo qui a imparare in questo mondo, Dio non ci ha creato perché prendiamo un diploma alla scuola, impariamo a guidare la macchina, impariamo a usare il computer, impariamo a accumulare un bel conto in banca così che gli eredi si ammazzano per dividerselo. Siamo qui per imparare a
amare.
Ad amare. In cielo Gesù non ci chiederà quanti soldi hai accumulato, che quanto era bella la tua macchina, era un fuoristrada, dentro la strada. Le chiese sono fuoristrada, sicuramente, la maggioranza. Cerchiamone di essere nella strada, nella via stretta e diritta. Gesù ci chiederà quanto hai amato, hai imparato ad amare. Non ci chiederà quale chiesa siamo stati, quanto era grande l'edificio, ci chiederà cosa hai fatto per Gesù. Non ci chiederà quanto è grande l'edificio religioso abbiamo costruito, ma quanto abbiamo contribuito a costruire la chiesa di Gesù. Ok? Che non è la mia, non è la tua, è la chiesa di Gesù. Noi siamo solo dei piccoli servi. Siamo qui per lavarci i piedi uno l'altro e non solamente davanti alla televisione per farsi vedere. Lavarsi i piedi perdonandosi, aiutandosi, amandosi, benedicendoci, aiutandoci e spiritualmente e materialmente. La nostra chiesa è fatta da tante piccoline chiese, chiese di una persona, di due persone, di tre persone, di una famiglia, due famiglie che cooperano, va bene? E noi siamo qui, con la grazia di Dio, a cercare, perlomeno io mi sento chiamato a servire tutti questi fratelli, ok? Sono chiamato a essere più il servo dei servi nella mia chiesa. E chiamo tutti i fratelli, tutte le chiesette che fanno parte della nostra piccola, della nostra chiesa, a aiutarsi. Ogni chiesetta, ogni comunità che fa parte della nostra chiesa deve condividere i soldi, condividere il cibo con i fratelli con i quali dormono nella stessa casa, viva, due famiglie, due fratelli, tre fratelli. Quando i fratelli arriveranno qui dovranno imparare a lavorare insieme. Ecco che due sorelle singole dovranno mettersi insieme, una sorella ragazza madre e quell'altra sorella singola, aiutarsi, condividere le spese giornaliere, due coppie. Due famiglie, aiutarsi, c'è quel fratello che ha il dono della saggezza, può fare il pastore, c'è quell'altro fratello che ha il dono dell'evangelizzazione, anche se tutti dobbiamo evangelizzare, per quel fratello c'è il dono, c'è quel fratello che ha il dono di procurare più finanze, non dobbiamo essere gelosi, io ho portato più soldi, devo mangiare di più, tu hai portato di meno, tu mangia di meno, non dobbiamo essere come Caino, ma come Abele, quindi condividere le spese giornaliere. Va bene? E condividere le spese è l'ultima cosa. Prima condividere l'amore, il sacrificio, aiutarsi, perdonarsi, capirsi, mettere quel braccio intorno alle spalle del fratello, della sorella, lasciare che possano piangere sulla nostra spalla, trovare il conforto, l'amore, lo spirito, essere sempre pronti a dare un abbraccio, un perdono, un bacio nel Signore, un bacio nello Spirito. Capirsi, questa è la mia chiesa, cioè la chiesa di Gesù, della quale io voglio far parte. Alleluia. Angela.
Amen. Amen, amen, nel nome di Gesù. Andiamo alle notizie?
Oggi cominciamo con le notizie?
Sì.
Oggi cominciamo con le brutte cose. Le notizie. Io c'è una molletta del bucato, me la metto sul naso. In un certo senso, quando vado a preparare notizie, e purtroppo dobbiamo sapere, sai, capitano, in un certo senso io sono il capitano della nave, no? Della mia piccola torretta, e devo guardare dove va il vapore, la nave, il battello, e dentro c'ho di tutto, fratelli, sorelle, con l'arca di Noè, ogni tipo di animale, pecora.
Sì.
Meno male che Noè non ha messo i dinosauri sull'arca, perché oggi i dinosauri ci sono ancora, sapete?
Sì.
Certo.
E chi sono?
E basta che ti guardi intorno.
No. Che tipo di dinosauri?
Le multinazionali,
quelli,
i pezzi,
sì.
Grossi politici, le grosse, sì, banche. Anche quando vai, guidavo, ho fatto un viaggio di centinaia di chilometri negli ultimi giorni, abbiamo fatto, e c'erano questi tir, autotreni che passavano, zoom, mi facevano ci facevano un po' smuovere, cioè sentivamo la macchina che si pericolosa. Intanto sì, sì, abbassare la velocità, dico alto, non mi interessa arrivare prima, voglio arrivare, se non arrivo prima in cielo.
Sì.
E andavamo piano, cercavamo di non andare oltre 90, 100 autostrade, noi in più di 100 non andiamo, e così ci dà possibilità di chiacchierare, ascoltare Gesù, parlare, divertirsi, guardare il panorama, perché non mi interessa arrivare mezz'ora, un'ora prima, se poi magari non arrivo neanche.
È vero, sì.
E questi autotreni erano come i dinosauri. Dice, Dio ha creato ogni cosa per uno scopo. Il dinosauro rappresentava il diavolo, il dragone, cioè questi grandi mostri che erano buoni a nulla praticamente, no? Però il piccolo uomo, cioè 100 volte più piccolo, 1000 volte più piccolo, riusciva a dribblarli, a evitarli. C'era la valle dei dinosauri, mi immagino lì ai tempi, gli inizi, gli albori della civiltà, questi uomini vestiti di pelli e vedere i dinosauri, si giravano alla larga. I dinosauri solitamente non riuscivano mai a prendere, perché l'intelligenza è meglio della potenza. E oggi i dinosauri, il diavolo ha fatto i suoi dinosauri, ha fatto le multinazionali, le banche, il sistema bancario. Il sistema bancario mondiale è come un sistema di diavoli, tutti collegati uno con l'altro, una rete, la rete bancaria, una rete per intrappolare le pecore. Statene lontani, fratelli, statene lontani. E io sono 42 anni che servo Gesù, ho stretto la cinghia a volte la stringiamo ancora, quando mancano i soldi stringiamo la cinghia, non facciamo prestiti. A volte invece di, cosa facciamo Dora, tu che sei la responsabile delle finanze, quando mancano i soldi cosa facciamo?
Andiamo a evangelizzare.
Sì, o stringiamo
la cinghia,
invece di mangiare carne,
sì,
mangiamo
patate, verdure,
pasta e fagioli. Sì. E poi il Signore prima o poi ci benedice, no?
Sì, è vero.
Quindi spendiamo di meno, magari aspettiamo a comprare quel paio di scarpe.
Sì.
Io ho 3 anni che ho aspettato per comprarmi queste belle scarpe che ho. Sono scarponi.
Ma è vero che hai aspettato 3 anni?
3 anni ho aspettato.
Sì.
Perché ho venduto tutto là prima di partire dall'Europa. E i scarponi non ho voluto vendere, questi mi serviranno. Allora li ho affidati a una dolce coppia di fratelli che me li hanno conservati insieme ad altre cose. Poi abbiamo scritto alcuni mesi fa, ce li potete mandare, vi paghiamo la spedizione. Allora ci hanno scritto, guarda, la spedizione non dovete pagarla, ma sono un po' ammuffiti, vi conviene che vi mandiamo i soldi e li comprate lì.
Sì.
E allora ha detto ok, lascia perdere tutto.
Sì.
E così abbiamo cominciato a guardare tutte le parti, anche negozi a seconda mano, per io c'ho i piedi piatti, difficile trovare, allora li abbiamo comprati. Dopo 3 anni, eccoli, vedi che belli questi scarponi. Sono 3 anni che faccio a meno. Infatti siamo stati nel fango che è piovuto lì nell'ultimo viaggio, e con le scarpine che avevo, col fango non andavo, allora ho dato una spinta, devo cercare per i scarponi. Finalmente il Signore ha provveduti e tutti qui abbiamo i scarponi. Perché? Perché ci aspettiamo di questi giorni, dobbiamo camminare per le montagne. Vengono gli anticristi, quindi ragazzi, i scarponi che avete lì dalla neve in Italia, portateli, indossateli sull'aereo. Poi sull'aereo una busta di plastica in tasca, la mettete nella busta di plastica e tirate fuori le ciabattine.
Allora, pronto per le montagne? Eh?
Sono pronto per le montagne.
Che i tuoi figli già da tanto che vogliono andare sulle montagne.
Alleluia.
An excursion.
Sì, i miei figli vanno davanti di me. Allora, vogliamo andare avanti con le notizie?
Sì. E voglio ringraziare i fratelli che ci hanno inviato le notizie più importanti della settimana scorsa. C'è anche Nicky che ci ha aiutato anche a metterli in ordine di importanza.
Sì, Nicky addirittura ce l'ha categorizzata. Quindi ISIS, il sistema finanziario, quindi mi aiuta molto, lui è il mio braccio destro sulle notizie. Bravo Nicky, ho bisogno di te.
Amen.
Digli a tua moglie che è cascata in piedi. Lui con la sua barbetta, hai visto la foto? Simpatico, eh? Il Signore ci ha dato solo fratelli simpatici, quelli antipatici se ne vanno sempre, non lo so perché, qualche motivo misterioso. Bene, allora.
Allora, cominciamo con le più importanti?
Mm-hmm. Allora, cominci io o cominci tu?
Comincio io con i titoli e tu puoi spiegare,
okay.
Meglio così.
Allora, cosa c'hai prima?
Allora, le notizie top. Mettete i vostri soldi sotto il materasso. Lo dice il gestore di uno dei più grandi fondi britannici.
Ti ricordi quando lo dicevo io questo? Adesso lo dice sui giornali. Mi ricordo anni fa dicevo metteteli sotto un materasso.
Sì. Dicevi svuotate qualche soldi che avete nel banco e metteteli nella casa.
Sì, perché uno di questi giorni bloccano tutto.
Da tanto tempo.
I fratelli assuefatti, succubi agli ATM, cos'è ATM? Bancomat, no?
Bancomat.
Assuefatti al bancomat. Sono proprio banche da matti, capisci? Per favore, comprate qualche moneta d'oro se ci riuscite ad arrivare a tanto, che potete rivenderla. Non comprate lingotti d'oro, che non puoi mica andare a segare un pezzo di lingotto invece la moneta c'ha il suo valore intrinseco. Chi ha i soldi per far questo, naturalmente? Va bene? Una volta mi ricordo ho comprato tre monete d'oro. Quindi i fratelli che riescono che hanno qualche soldo, quelli pochi che non sono sotto debito, comprate monete d'oro, però non troppo, perché arriverà il giorno che sarà proibito avere monete d'oro, perché anche dopo la Grande Depressione negli Stati Uniti, Roosevelt ha messo una legge che era proibito tenere l'oro perché dava la colpa ai privati che tenevano l'oro, una scusa, così le multinazionali se lo sono prese l'oro. E chi aveva oro doveva darlo allo Stato, lo Stato glieli ripagava al 40% del valore, bravo lo Stato, conta sempre sullo Stato. E chi non lo faceva c'era 10 anni di galera. Quindi neanche mettete tutti i soldi in oro, perché poi sennò dovete vendere i soldi al mercato nero, eccetera.
Insomma, ma hai detto nel passato che un po' di oro va bene o no?
Un po' sì, però è meglio investire in generi alimentari, quindi bestiame, pecore, vacche. Noi abbiamo una vacca da latte qui che i fratelli ci hanno finanziato, Dio li benedica. E potremmo bere latte insieme ai fratelli che vengono, amen.
Sì.
Preparate a bere latte, che quello possiamo offrirlo alle riunioni, un po' di latte, grazie Gesù.
Amen.
Cappuccino, cioccolate calde. Ok, possiamo andare alle riunioni con i termos, con queste cose, cosa dice? Così se mia predica è troppo dura, gliela addolcisci con un po' di cioccolata, giusto? Va bene. Ok, allora va bene, fuori i soldi dalle banche sotto il materasso, dice il Telegraph, giornale nazionale inglese, il giornale nazionale Telegraph, uno dei più grandi giornali europei, dice mettete i soldi sotto il materasso, ti immagini? Vedi, alcuni giornali inglesi, ho notato, il Telegraph e il Guardian, non sono così sotto controllo del nuovo ordine mondiale, lo sono certo, ma di meno di quelli americani. Allora, andiamo.
Prossimo. La banca dei BRICS sarà lanciata a Mosca il 7 luglio.
Il mondo unipolare?
Il mondo unipolare dominato dal dollaro dal secondo dopoguerra sta tramontando. Il sistema di Bretton Woods sta venendo meno.
Bretton Woods è il sistema che sorse dopo la seconda guerra mondiale, quindi la mafia bancaria. Quindi BRICS, come sapete, è il simbolo di BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Sono il blocco, sarebbe una statua di Daniele, sarebbe la gamba di orientale, mentre la gamba occidentale è l'America e l'Europa. E quindi il BRICS sarebbe l'antitesi del sistema bancario mondiale, quindi è un altro tipo di ordine mondiale. Sappiamo che quello che adesso sembra inferiore in realtà diventerà superiore, vincerà e sarà il sistema dell'anticristo. Il BRICS sarà il sistema che praticamente inculcherà il marchio della bestia, in poche parole, come lo sappiamo. Perché sappiamo che Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17, sarà distrutta, quindi ci sarà un nuovo sistema finanziario, deve essere quello della Magog, Russia, quindi BRICS, capito?
Wow, già si sta formando.
Già si sta formando, quindi BRICS è marchio della bestia, vincerà Babilonia, la prostituta, cioè il sistema prostituto americano, finanziario, bancario, mondiale, e prenderà il mondo. Tutte le politiche oggi sono attaccate alle fila del sistema bancario mondiale. Oggi la politica non può fare propaganda, non può fare, se non hai i soldi che riceve dalle banche, sopra il banco e sotto il banco, sotto banco, cioè è una mafia. Poi
gli USA stanno perdendo la corsa alle armi con la Russia e Cina.
Ok, in effetti è vero, Obama ha tagliato le spese per la difesa e quindi perché loro sono un po' avvantaggiati tecnologicamente, hanno tagliato e stanno costruendo molto meno armi, invece la Russia e la Cina hanno aumentato moltissimo, no? Quindi Russia e Cina insieme sono superiori agli Stati Uniti. Andiamo avanti.
Ok. Prossimo titolo. Ecumenismo e unificazione religiosa. Bergoglio incontra 100 pastori evangelici per un percorso di collaborazione con il mondo evangelico.
Ok, questo è un articolo di un giornale evangelico e sta dicendo, quindi se vuoi sapere che succede a casa dei cattolici devi leggere il giornale evangelico.
Ah sì?
Sapere che succede nei evangelici leggi i cattolici. Se vuoi sapere che succede veramente in Russia leggi i giornali americani e viceversa. Se vuoi sapere che succede in America non leggere, non ascoltare le notizie americane, ma leggere le notizie russe. Ci siamo? Quindi qui vediamo il Papa che incontra 100 pastori evangelici per un percorso di collaborazione con il mondo evangelico, cioè si avvicina la super chiesa, la religione mondiale, che si uniranno, cattolici, protestanti, ortodossi, indù, buddisti, eccetera, eccetera, e ci sarà la grande religione mondiale che l'Anticristo metterà un burattino a controllarla, va bene? Questo burattino sarà il falso profeta di Apocalisse 13, ci siamo?
Sì.
Ok, sufficiente così? Abbastanza chiaro, no?
Sì, sì.
Quindi
sì.
Questo è un passo verso il governo mondiale, perché il governo mondiale non può dominare il mondo se non controlla le religioni. Cioè Mussolini non poteva prendere, ieri sera stavo controllando un documentario, abbiamo visto un documentario sulla guerra insieme ai ragazzi qui a casa nostra, era la guerra dei sottomarini nazisti che facevano contro gli alleati sull'Atlantico, molto interessante, e stavo controllando anche un documentario sull'ascesa di Mussolini, e lui ha dovuto fare i patti lateranensi con la Chiesa Cattolica affin di poterla controllare. Quindi i cattolici in Italia, per poter ricevere i soldi, la protezione, la giurisdizione e l'indipendenza tramite il Vaticano, e che è uno Stato a sé, la Chiesa Cattolica per ricevere queste cose ha dovuto sottomettersi al fascismo e non ha mai detto mezza parola contro il fascismo, capisci? Nonostante il fascismo aveva fatto tutti i colori. E quindi per poter controllare la Chiesa Cattolica Mussolini ha dovuto fare i patti lateranensi, cioè ha dato l'indipendenza al Vaticano. Quindi cosa farà l'Anticristo? Unirà la religione mondiale, la religione mondiale devono essere unite affinché l'Anticristo possa mettere un burattino, che secondo me sarà il Papa praticamente, perché è l'unica religione mondiale, che è la più grande religione mondiale, che ha un capo. Ora io non ho niente contro i papi, solamente che ci sono papi di Dio e papi non di Dio, cioè ci sono papi infallibili che decretano l'Inquisizione, che approvano l'Inquisizione, approvano le crociate, sono infallibili questi. Poi c'è Papa infallibile che invece va a chiedere scusa e perdono. Va bene?
Sì, ma quando un Papa predica la pace, la unione tra le religioni, certo che sembra che viene da Dio, perché sono cose belle, bibliche, di predicare questa unione.
E la scrittura d'ora su questo, Matteo 10:34, per favore.
Infatti vediamo che anche 100 pastori evangelici hanno incontrato il Papa con la buona volontà di fare pace, di fare una comunione bella insieme.
Sì, questi sono pastori evangelici che non conoscono la Bibbia, però. Questi qui sono religiosi, sono gli stessi pastori evangelici che in Germania hanno fatto la pace con Hitler. Hitler è sostenuto dalla Chiesa evangelica. Cercate di svegliarvi, fratelli evangelici, per cortesia, uscite da queste catapecchie evangeliche e andate a seguire il Vangelo. Va bene, cosa dice Matteo?
Matteo 10:34.
Tu dici, è logico che sembra giusto che il Papa fa la pace con gli evangelici, però cosa dice Gesù?
Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada.
Ok, poi cos'è Gesù? Uno schizofrenico che in Matteo 5 dice beati pacificatori, perché erediteranno la terra, saranno chiamati figli di Dio. E poi dice non sono venuto a portare la pace.
Sì, però non pace con il nemico,
cioè,
con il
capisci,
maligno.
Non, perché Gesù è venuto a portare la pace, certo, perché non ha fatto la pace con i farisei?
Ecco.
Capisci? Cioè questi qua, cattolici e protestanti, fanno la pace, si uniscono, però ognuno rimane col suo Martin Lutero, quell'altro rimane con la sua Madonna. È ridicolo. Cioè, è inutile che unione è questa? Beh, ci siamo messi d'accordo di tollerare i disaccordi. siamo unite nelle nostre divisioni, ma quale cretinaggine sono queste? Perché Gesù non ha fatto l'unione con i sadducei, i farisei, con le chiese sataniche? Perché è venuto a portare la pace contro di questi. Non esiste la chiesa morta dei sadducei, farisei, cattolici o protestanti, esiste la chiesa di Cristo.
Perché una pace senza la verità non è una pace vera, è ingannante, una pace falsa.
Eh sì, la verità non è protestantesimo o cattolicesimo, la verità è Cristo.
Sì,
dove è scritto? Queste religioni non sono nel Vangelo. È inutile, però io l'ho predicato questo da sempre, lo predico, ma non è che questi pastori mi scrivano. Parte insulti, non mi mandano nessuna scrittura, questi, come mai? Questi, non c'è uno che osa scrivermi e mandarmi una scrittura. Dov'è? Perché? Perché non esistono scritture contro le scritture, d'accordo?
Sì.
Ok, allora. Andiamo avanti.
Sì. Prossimo titolo, Trident Juncture 2015, la più grande esercitazione militare dai tempi della guerra fredda, si svolgerà in Italia, Spagna e Portogallo dal 28 settembre al 6 di novembre, con forze di terra, aeree e navali e forze speciali di 33 nazioni, 28 della NATO e 5 alleate.
Okay.
Cosa vuol dire? Cosa succede?
Vuol dire, cioè il Trident Juncture, vuol dire... Il Trident è un sistema missilistico atomico, sono missili intercontinentali ICBM che possiede l'Inghilterra. Sono missili che vengono lanciati anche da sottomarini atomici. E quindi sono così contenti inglesi di avere questo missile che addirittura adesso hanno usato questo nome per nominare questa esercitazione militare che si svolge basata sulla NATO. La NATO è predominata dalla Stati Uniti. Cosa succede? Stanno facendo la più grande esercitazione militare dei tempi della guerra fredda. Vuol dire
sono
che
nazioni sono coinvolte.
Gesù ha detto in Matteo 24, sentirete guerra e rumore di guerra. Esattamente questo. Stiamo preparando alla guerra che ci sarà, secondo le profezie non c'è modo di evitarla. Non sono mica stupidi che si stanno preparando a fare. Questa è un'esercitazione atomica. Cioè Trident, questo è il missile, il missile più potente che c'ha l'Inghilterra e tra i più potenti del mondo. È un missile che nella sua testata c'ha dentro 10 missili atomici. Un missile parte e c'ha 7, 8, 10 missili atomici che vanno in 10 direzioni diverse.
Mamma mia.
Invece, un sottomarino ne trasporta, mi pare, 24 o 36. Cioè è più che sufficiente per distruggere una nazione, perlomeno
sì,
la città
sì,
principale
sì.
Della Russia, degli Stati Uniti, quello che è. Solo un sottomarino, ce n'hanno parecchi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ci siamo, ok? Quindi la NATO e tutta l'Europa, le 28 nazioni, sono 33 nazioni, 28 della NATO più 5 alleate. Vuol dire, fratelli, l'ora è tarda. Vuol dire che siamo sull'orlo di guerre. Infatti,
sì.
Leggi il prossimo articolo.
Navi di USA e Francia entrano nel Mar Nero.
Ok, il Mar Nero è un po' come dire la baia della Florida, Florida, Stati Uniti. Capisce? Come se Cina e Russia andassero a esercitare le loro navi da guerra davanti a New York. Capisci? C'è una provocazione, no?
La Russia.
Sì, quando i russi hanno messo dei missili a Cuba, Kennedy gli ha detto, li togliete o facciamo una guerra atomica, hanno bloccato Cuba. Però l'America dice, noi siccome viviamo Coca-Cola e siamo democratici, noi possiamo fare diverso. Non lo permettiamo ai russi di venire qua a Cuba, però noi andiamo in Lettonia, Estonia, Lituania, Latvia, in Polonia, andiamo in Romania, giriamo completamente la Russia, perché noi siamo americani e noi abbiamo Hollywood, così cioè noi possiamo farlo questo, però se i russi vengono a Cuba noi facciamo la guerra atomica. Questo è il cervello tarato, incancrenito, intumorato, no timorito, tumorato col tumore degli americani. Questi non sono pazzi, questi qui sono al di là della pazzia. Questa è Babilonia la prostituta, America, la sede del Fondo Monetario Internazionale, delle banche mondiali. Questi credono ancora che il mondo, che sono gli unici a avere l'atomica dopo la seconda guerra mondiale. Non hanno ancora capito che persino il Pakistan, che vanno in giro a fare la guerra sull'asinello, Persino a Pakistan c'ha la bomba atomica, non hanno ancora capito questi. Questi sono come quei conti, quei duchi, quei marchesi che hanno fallito finanziariamente e vivono ancora col servo. Il servo che non riescono a pagarlo. Ok? Dire che sono pazzi è insultare la gente, i poverini del manicomio. Okay, questi vanno nel Mar Nero a provocare la Russia. Lì basterebbe che uno fa un piccolo sbaglio, schiaccia il bottone sbagliato, fa partire un missile, fa saltare per aria un paio di navi, e succede una guerra atomica, una guerra mondiale. Sono pazzi da legare e non da slegare. Va bene, guarda, dammi la scrittura. Daniele 11:29, la profezia delle navi che andranno contro l'anticristo. Allora, l'anticristo, abbiamo detto, sarà il leader della Russia, Magog, ok? E ci saranno le navi occidentali americane che gli faranno la guerra. E questa profezia si trova in Daniele 11:29-30. Le due scritture immediatamente precedenti a quando l'anticristo collocherà l'abominazione nel Tempio, il verso 31. Leggi 29:30.
Al tempo stabilito...
Sì, ma tu puoi dare referenze che i fratelli si prendono nota, sai?
Daniele 11:29-30.
Brava.
Al tempo stabilito, egli marcerà di nuovo contro il mezzogiorno.
Sarebbe il mezzogiorno, sarebbe il sud.
Ma questa ultima volta l'impresa non riuscirà come la prima, poiché delle navi di Chittim verranno contro di lui ed egli si perderà d'animo. Poi riverserà la sua ira contro il patto santo e seguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo.
Ok, l'interpretazione l'ho già data. Comunque sta dicendo qui il verso 30 che lui si perderà d'animo, riverserà la sua ira contro il patto santo, cioè il patto dei sette anni che è già in funzione, eseguirà i suoi disegni, ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo, che sono gli islamici, che non gli piace per niente che Israele ha il sacrificio di animali, il tempio a fianco del loro tempio a Gerusalemme, d'accordo?
E chi sono le navi di Chittim?
Le navi di Chittim? Chittim era una potenza navale ai tempi di questa profezia, cioè Daniele, e qui siamo al 550 avanti Cristo, ok? E a quei tempi lì c'era una nazione, Chittim, che alcuni interpretano come Cipro, una famosa potenza navale. Quindi è in parabola è scritto, ok? Questo lo capiscono solamente chi ha lo Spirito Santo. Non è scritta per tutti la Bibbia. Legge Daniele 12:10, la Bibbia non è scritta per tutti, ma è scritta solo per chi ha lo Spirito Santo, va bene? Ha detto Gesù, chi ha intelligenza capisca. Allora, Chittim era una potenza navale. Allora, siccome Chittim, Cipro, oggi non conta niente come navi, tranne che c'è un porto che sta ospitando una grande flotta della Gran Bretagna, che è potentissima. Quindi in questo senso sì. Quindi mi aspetto che le navi di Chittim che andranno contro dell'anticristo sia l'America e o l'Inghilterra. D'accordo?
Sì.
Quindi siccome l'America e l'Inghilterra insieme hanno le più grandi potenze navali del mondo, sono in grado di fermare l'anticristo sul mare. E questa è l'unica guerra che l'anticristo perde. Poi tutte le altre guerre lui le vince tutte. Se vedi in Daniele 11. D'accordo?
Sì.
Bene, andrei avanti.
Ok, prossimo titolo. Rabbini ebrei profetizzano il ritorno di Cristo. Bravi. Sanno che Cristo ritornerà. Ma okay. Stanno aspettando il Cristo che hanno crocifisso, lo sanno?
Rabbini ebrei, gli ebrei non sono cristiani, quindi evidentemente, diciamo, loro si ancora aspettano il Messia. Ok? Quindi l'articolo dice il rabbino Vaknin, uno dei rabbini più in vista del mondo ebraico, confermando incredibilmente la formazione del Talmud, cerca di sollevare la coscienza del popolo di Israele annunciando niente di meno che il ritorno del Messia. Il rabbino ha perfino indetto in quest'anno 2015 una preghiera nella parte ovest del muro, eccetera, del muro del pianto, per incoraggiare Israele nell'attesa del ritorno del Messia, per la redenzione del popolo di Israele e del mondo, cioè loro aspettano il Messia che hanno crocifisso.
Non aspettano Cristo, ma
no,
il Messia.
Se l'hanno crocifisso, loro è chiaro che non lo riconoscono. No?
Okay.
Quindi tutto sta combaciando, stiamo arrivando all'apice, capito? E invece di Cristo arriverà l'Anticristo, ma loro non è che adoreranno come certi pensano, non è che riceveranno l'Anticristo come se
messia.
Fosse Cristo. No,
okay.
Anzi io sono convinto che questo qui sarà un islamico, filo islamico, che predicherà fuori dall'Islam. E non credo che Israele accetterà mai l'anticristo come se fosse il Messia. Lo aspettano, sanno che deve arrivare. che invece è già arrivato. Tutto
anche, anche i musulmani stanno aspettando il Mahdi.
Sì, il Mahdi, i loro, tutti aspettano il Cristo, che il diavolo ha confuso le carte in tavola, il Cristo sta veramente tornando al secondo ritorno per il rapimento, poi terzo ritorno per l'Armageddon, e in concomitanza il diavolo fa confusione. Ecco che i Mahdi aspettano il loro Cristo, ecco che Israele aspetta il loro Cristo, quale sarà il vero, quale sarà il falso? Legge le profezie dell'unico libro, l'unico libro che c'ha profezie, che è la Bibbia cristiana. Quella ebraica praticamente non è che contano più, perché loro, non avendo il Nuovo Testamento, sono fortemente handicappati, azzoppati, e hanno una metà della verità, gli manca, hanno la radice, ma hanno l'alfa, ma non hanno l'omega. Next.
Ok, andiamo alle notizie sull'ISIS, attentati. ISIS massacres 145 civilians in Syria.
Ok, in Siria l'ISIS massacra 145 civili, prossimo.
Ai, ai, ai. Islamic militant gunman storms Somalian army base with bombs, 30
allora,
dead.
La milizia islamica uccide, spara e uccide, cioè attacca una base militare in Somalia con bombe, 30 morti. Prossimo.
Europa, Asia e Africa, terrore globale.
Wow. Grazie Gesù. Legge Europa, legge Europa.
Europa, Asia, Africa. A tre giorni dal primo anniversario dell'annuncio della fondazione del califfato tra Siria e Iraq, guidato da Abu Bakr al-Baghdadi, lo Stato islamico ha lasciato ieri una drammatica scia di sangue in tre diversi continenti.
Quindi qui l'ISIS sta attaccando in tre continenti. Bene, Europa, Asia, Africa. Cioè stanno festeggiando l'anniversario del loro califfato a loro modo, uccidendo, distruggendo. Prossimo.
ISIS, il venerdì nero del terrore, oltre 60 morti.
È lo stesso evento. Cioè questi qua hanno una religione che loro vanno in cielo da Maometto, dove li attendono 60-70 vergini, è un fiume divino, questo è il paradiso del Corano. Se loro muoiono in guerra, allora hanno come quando i cattolici perdonavano i peccati se tu davi un po' di soldi, no? Loro diciamo uccidendo vanno direttamente in cielo, i peccati sono automaticamente perdonati. Prossimo.
Attacco a una moschea in Kuwait, 15 vittime.
Kuwait, 15 vittime. Prossimo.
Londra, sventato attacco ISIS. Dalla Francia ci saranno attentati.
Quindi a Londra hanno sventato, leggi, l'unità antiterrorismo di Scotland Yard.
L'unità antiterrorismo di Scotland Yard ha sventato un attentato terroristico contro una parata nel giorno delle forze armate a Merton, quartiere sud-occidentale di Londra.
Ok. Allora, hanno sventato un attacco terroristico. Quanti ne sventeranno? Semplicemente l'ISIS, gli islamici stanno prendendo le misure, stanno facendo, capite, si stanno addestrando. Sta per arrivare una sventagliata di attacchi contro l'Occidente. L'Occidente ha seminato il vento e adesso mieta la tempesta. È andato a pestare i piedi agli islamici, seguendo gli anticristi americani, che sono americani che hanno cominciato le guerre in Siria, in Iraq, in Afghanistan, e la cieca Europa li ha seguiti, abbagliati come sono dai dollari americani, dai McDonald's, dall'hamburger, le patatine, la Coca-Cola, e credono che il mondo sia quello che Hollywood ci presenta, il Rambo che vince in Vietnam, tutte queste stupidaggini. Beh, adesso si trova davanti alla realtà che se tu mieti quello che semini. Adesso hanno provocato guerra, sono stati americani, sono stati servizi segreti americani che hanno piantato delle bombe nelle moschee degli sciiti e dei sunniti, cioè le due fazioni principali islamiche. Il mondo islamico, un po' come il protestantesimo e il cattolicesimo cristiano, ma islamico nel mondo è diviso, il 10% sono sciiti, come in Iran per esempio sono sciiti, e il 90% sono sunniti, come in Arabia, in Siria sono sciiti, per questo che ci sono maggioranza sciita, per questo che l'Iran sostiene la Siria e così via. Quindi il mondo islamico è diviso tra minoranza 10% di sciiti e maggioranza 90% di sunniti. E gli americani hanno fatto di tutto per scatenare la guerra tra sunniti e sciiti, mettendo bombe, mandando burattini a mettere bombe nelle moschee in Iraq, e ci sono riusciti. Infatti adesso vengono accusati dalla Russia e da altri, e anche dall'Iran. L'Iran e la Russia accusano l'America che è lei che ha creato l'ISIS. L'ISIS, il terrorismo, è l'America che l'ha creato. Sono loro che sono andati a bombardare l'Iraq, l'Afghanistan, hanno invaso l'Iraq perché Saddam Hussein aveva le bombe di distruzione di massa in Iraq, hanno giocherellato per indebolire l'Iraq mettendo gli sciiti contro i sunniti, ci sono riusciti, hanno portato una confusione e caos, ma adesso questo è dilagato. In Siria è stata la CIA che ha addestrato alcuni musulmani a ribellarsi contro Saddam Hussein, solo che adesso questi qui si sono rafforzati, sono diventati l'ISIS, okay, peggiore dell'Al-Qaeda, e sono usciti dalla Siria e hanno invaso l'Iraq. E adesso c'è uno stato a cavallo tra Siria e Iraq, che è comandato dal califfato ISIS, che adesso sta dilagando in Libia, in Tunisia, dappertutto, e adesso sono i loro rappresentanti di questi ISIS sono arrivati anche in Europa, e adesso abbiamo cominciato, ecco, e cominciano con i terrorismi in Europa, come, guarda, vai al prossimo articolo.
Editoriale.
Della DN Kronos, questo.
Londra, si sventato attacco terroristico a parata militare.
Capisci, quindi volevano attaccare la parata militare con un attacco terroristico. Vai avanti, prossimo articolo.
Attentato ISIS in Francia, esplosione in fabbrica di gas e uomo decapitato. Okay. Testa infilzata sulla recinzione.
Quindi adesso ecco che il terrorismo dilaga in Europa. Cioè i furbi americani e europei dicono: noi andiamo lì, bombardiamo, torniamo a casa, torniamo a bere Coca-Cola, mangiare spaghetti e guardare i risultati in televisione. Errore. Errore, perché Gesù ha detto: chi vive per la spada morirà per la spada. Sto facendo i calcoli di Mussolini e Hitler: andiamo, invadiamo la Polonia, invadiamo l'Albania, invadiamo la Grecia, invadiamo e poi ci godiamo i frutti. Hanno dimenticato un dettaglio: Gesù ha detto: chi vive per la spada morirà per la spada, e in Galati capitolo 6 Paolo ha detto: non vi ingannate, cioè si può beffare di Dio, quello che l'uomo semina, quello mieterà. Galati 6, verso 7 e 8. Va
Amen.
Bene?
Amen.
Quindi questi ciechi, guide di ciechi, americani, europei, politici, branco di omosessuali e sodomiti e pervertiti, amanti dei soldi, amanti ubriachi di potere, che quando arrivano al potere del governo europeo non li smuove più nessuno, sono sempre le stesse facce di imbroglioni lì al governo, e fanno i conti secondo il loro egoismo. Noi andiamo lì, seguiamo l'America è in grande potenza, mica puoi sbagliare, segui l'America, vinci sempre. E no, se segui Gesù vinci sempre. Infatti adesso è, in certo senso, come lo spirito, e come vedono che stanno mietendo a casa loro, ed ecco che in Francia adesso cominciano gli attentati, okay? Questi hanno fatto un attentato contro dove c'era una fabbrica di gas, hanno tagliato la testa a un uomo che era lì di guardia, hanno infilato la testa sulla recinzione e gli hanno messo una bandiera dell'ISIS. Prossimo articolo, sullo stesso soggetto.
Strage di turisti in Tunisia, in spiaggia 37 morti e 36 feriti anche gravi.
Il terrorista?
Terrorista sarebbe arrivato su un gommone con un Kalashnikov e si mette a sparare sulla spiaggia di un hotel. Almeno 38 morti.
Mi segui? Cioè quei turisti, i turisti che non gliene frega niente del mondo, la gente che soffre, il 90% del mondo che è povero, il 70% del mondo che è poverissimo, il 50% del mondo che muore di fame. Ok? E sono lì a godersi sulla spiaggia. Fratelli, dimenticatevi le vacanze. La nostra chiesa non ha tempo per vacanze. La nostra chiesa non ha tempo per vacanze. Ok? Ok, conoscevo un prete cattolico che ha messo un sostituto in chiesa e è andato a farsi le ferie in Egitto. Questo lo fanno tutte, tutte le chiese lo fanno. Noi non lo facciamo, non c'è tempo per vacanze.
Sì,
sì, qui sì. Noi siamo, ci sentiamo super benedetti se riusciamo a fermare un giorno e riposarci. E non possiamo farlo perché la radio andrà avanti tutti i giorni, i fratelli ci scrivono tutti i giorni, c'è quello che sta morendo, quello che ha il cancro, quello che sta divorziando, quello che ha il marito adultero, quello che ha la moglie schizofrenica e dobbiamo rispondere ogni giorno.
Sì, sì, sì.
Non riusciamo a fermarci un giorno, pregate per noi.
Sì, ma anche Gesù dice sì, vigilante. E anche se hai un giorno libero, quel giorno devi essere vigilante.
E allora come facciamo?
Perché il diavolo non prende giorni liberi.
Come facciamo che è biblico riposarsi? Come facciamo? E allora ci siamo adattati. Cosa facciamo? Mandiamo avanti la radio tutti i giorni, rispondiamo ai fratelli tutti i giorni, però ci riposiamo al pomeriggio. Due giorni alla settimana prendiamo due pomeriggi e ci riposiamo.
Sì.
Va bene?
Sì, sì.
Quindi, quale vacanze? C'è gente che sta andando all'inferno e tu vai in vacanza. Che ci fai in Tunisia a far vedere che bel bikini, che bel costume da bagno che hai? A metterti la crema di qui, la crema di là? Cosa
no,
ci
vero,
fai lì in spiaggia
vero,
in Tunisia tu?
È vero.
Sto dicendo che si sono meritati di essere uccisi e non sto dicendo questo, non è che mi scrivete. Non sono islamico, non sono d'accordo con quello. Però neanche sono d'accordo con voi che siete lì a arrostirvi, carne alla braccia, sotto il sole, sulle sabbie, mentre c'è il mondo che va all'inferno.
Ma sei contro se uno in estate...
Lazzaroni, lasciami finire, Lazzaroni! Ci sono anche dei cristiani, invece sono lì magari con la Bibbia sotto il sole. Lazzaroni cristiani, uscite dalle chiese morte, alzate dalle spiagge morte, andate a seguire Gesù come ha fatto Gesù. Gesù non andava in spiaggia a prendere il sole e neanche tu devi andarci, Lazzarone. Dimmi.
Allora sei contro se uno in estate va sulla spiaggia a prendere sole, nuotare nel mare?
No, ci andiamo anche noi, perlomeno voi, io non mi interessa. Voi ne siete no. Andati in spiaggia voi?
Sì, qualche volta
e
sì.
E quando siete andati in spiaggia? Com'è stato il viaggio in spiaggia? Siete andati diverse volte, com'è stato?
Sì, siamo andati a fare il programma di evangelizzazione con i tuoi bambini, tutta la mattina evangelizzando, e dopo una ora, due ore così per riposarci siamo andati in spiaggia. Però anche là, mi ricordo, molte volte abbiamo dato volantini del Vangelo alla persona accanto a noi evangelizzando.
Esatto, quindi siete andati in spiaggia? Ok, però mentre eravate, siete andati lì con lo scopo di evangelizzare, avete evangelizzato, fate il vostro programma al teatro,
sì,
avete evangelizzato
sì,
nelle strade, quello che avete fatto, quando avete finito il lavoro, invece andate a dormire in un parco, su una panchina, siete andati in spiaggia.
Sì, un paio di ore.
Il sole qui d'estate è caldo, caldissimo, è ottimo, non c'è niente di male, anche Gesù prendeva i suoi discepoli a parte per riposarsi ogni tanto quando ce la facevano più. Capito? Quindi sì, se andavamo, mandavo avanti gli altri bambini, quando andate lì a evangelizzare, portatevi.
The swimming trunks.
Andrea, ti ricordi? Portatevi cosa? The swimming trunks.
Swimming trunks. Costume di bagno.
Quindi ho detto, portate il costume del bagno, quando finite di evangelizzare, andate in spiaggia.
Sì, è vero.
Ecco, così andiamo in spiaggia noi. E nessuno ci ha sparato, nessuno è arrivato col gommone, nessuno col Kalashnikov, eccetera. Uh-huh. Poi si arrivasse, andiamo in cielo.
Io mi ricordo una volta, tanti anni fa, abbiamo deciso, prendiamo qualche giorno di vacanze, ti ricordi? E siamo andati e ha cominciato a piovere ogni giorno. E dopo abbiamo sentito, cosa facciamo qui? Tu due o tre giorni guardando il muro, dobbiamo andare a evangelizzare, prenderci cura delle pecorelle.
Sì, perché
ti ricordi?
Qui c'era chi si lamentava, ah, io stanco, riposarsi un po', ok.
Allora siamo andati.
Questa casa di questa pecorella che già dopo vinta riposavi, andate lì, sì. Tutto il giorno a piove.
Però giorno dopo giorno, intero giorno.
Ho detto, io dall'inizio.
Sì.
Quindi è inutile sprecare tempo. Quindi,
guarda, e in questo tutti momento quelli, tu hai detto, tutti, nei cieli ci riposeremo.
Esatto, tutti quelli che vanno in vacanza, guardate i disastri, come il Signore ha messo sotto maledizione le navi da crociera, la costa crociera, tutte queste navi di crociera che arenano, il capitano Schiettino che è in Sardegna ha fatto renare la sua nave, morti di qui e di là. Seguite le notizie, quante navi crociera stanno avendo un sacco di incidenti, non sono benedetti. Non è il tempo di andare a fare vacanze, è il tempo di seguire Gesù, è il tempo di leggere la Bibbia, è il tempo di predicarlo, è il tempo di prendere il nostro corso biblico, impararlo e predicarlo, è il tempo di evangelizzare e dare il messaggio del tempo della fine. Amen. Prossimo.
Amen. Allora. Prossimo sempre sulla Tunisia. Extra police after Tunisia attack. The latest, Tunisia puts 1,000 extra police on tourist sites.
Ok, ok, benissimo. Quindi, guarda...
Puoi tradurre?
Sì, dice, la Tunisia mette... Mai letto quell'altro, the tourist free the country?
Tunisia attack, tourists free the country after gunman kills 38.
Hai letto quello?
No.
È saltato. Quindi, vedi, qua dice, i turisti fuggono dalla Tunisia. Mm-hmm. Sai com'è, i topi che si buttano la nave che affonda questi. Oh, ci uccidono! Oh, hanno rovinato la mia festa, hanno ucciso un mio amico. E che ci fai lì a perdere tempo lì? Ok, quindi non è tempo di turismo, da Matteo 24:37. Non è tempo di turismo, ma è il tempo di piangere, disperarsi, prepararsi alla tribolazione che avviene.
Matteo 24:37. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Matteo 24:37.
Vai avanti.
Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E la gente non si accorse di nulla, affinché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato.
Ok, allora, come fu il giorno di Noè, così sarà la venuta del tempo dell'uomo. Com'era il giorno di Noè? Mangiavano, bevevano, si prendevano a moglie, si andava a marito, cioè donne andavano a moglie, uomini andavano a marito. Fino a che il giorno in cui Noè entrò nell'arca, cioè erano omosessuali, capito? E la gente non si accorse di nulla. Gli italiani sulla televisione, mica stanno capendo che gli islamici sono arrivati, mica hanno capito che i politici si sono venduti al nuovo ordine mondiale, hanno aperto le frontiere perché l'ordine mondiale vuole così, stanno facendo entrare gli islamici perché questi politici sono ciechi, orbi e muti e sono dei burattini attaccati al nuovo ordine mondiale. L'ordine mondiale vuole portare caos in Europa con la scusa di aiutare i poveretti sui barconi. Niente di male tra i poveretti, però riportateli indietro, però andate, volete aiutare, riportateli in Africa, gli costruite una casa d'oro, gli date un terreno e soldi, gli date la pensione, tutto quello che volete, a casa loro. Non è che vengono qui a attaccare i cristiani e mettere bombe destra e sinistra. Come i posti islamici non puoi neanche leggere la Bibbia per le strade e qui devono qua gli devo costruire moschee, ma che razza di imbecillità sei questa? Semplicemente i politici sono dei ciechi, guide di ciechi al soldo dell'ordine mondiale che vuole portare il caos islamico in Europa così che loro possono mettere la loro soluzione, portare la loro pace, il loro che è l'anticristo, il marchio della bestia, va bene? Va bene, sì. Andiamo avanti.
Sì, e poi c'era l'articolo sulla polizia. Extra police after Tunisia attack. Tunisia puts 1,000 extra police on tourist sites.
Ma ecco, vedi, la Tunisia sta facendo la stessa sciocchezza dell'Occidente. Credo che mettendo polizia e soldati hanno risolto tutto, non si vede niente. Uno che arriva su un gommone in spiaggia con un Kalashnikov, comincia a sparare a quelli che sono sulla strada, cosa che faccia la polizia? Puoi mettere la polizia su tutte le spiagge, prende l'Italia per esempio, l'Italia è una penisola, l'Italia c'ha coste per non so se sono 5-6 mila chilometri di coste, non so cosa vuoi fare? Non bastano i soldati di tutto il mondo messi insieme per curare le coste italiane, cosa vuoi fare? Sono andato sulle spiagge con degli ombrelloni, questi qui, hanno aperto gli ombrelli e dentro c'erano Kalashnikov. E hanno ucciso 38, si sono messi lì a divertire, divertendosi nel nome di Allah è grande, Allah Akbar, eccetera, a innaffiare tutti di proiettili. Sono saltati sul gomma e hanno detto, ciao, imbecilli, fessacchiotti.
E poi anche se è pieno di poliziotti, quei musulmani sono disponibili anche a morire.
E certo,
lo faranno lo stesso.
Certamente, non puoi... vincere una guerra contro persone che si suicidano. Più poliziotti, più soldati non serviranno a niente. Come la storia insegna, non si può vincere un nemico che usa tattiche di comando, scrivono su un gommone con Kalashnikov, che attaccano, si nascondono, sono disposti a suicidarsi nell'intento. Così che, i francesi hanno perso la guerra in Indocina, i russi in Afghanistan, gli Stati Uniti in Vietnam, e oltre che recentemente in Iraq, Siria, Libia, l'America sta perdendo dappertutto, e la pazza Europa che sta seguendo un'America, l'Europa che segue l'America è uguale all'Italia che seguiva Hitler. L'America è il nuovo nazismo, e l'Europa è la nuova Italia, seguono. E così come l'Italia ha voltato Gabbana e si è messa a seguire l'America contro la Germania, così l'Europa, le profezie dicono, volterà Gabbana quando il vento cambia e abbandonerà la nuova Germania, il nuovo nazismo, America, e si unirà alla Russia, all'anticristo, che le profezie dicono, l'Europa si schiererà con l'anticristo, contro l'America, anche se adesso non sembra, avverrà. Amen. E quindi, guarda, solo Dio ci può aiutare contro i fanatici religiosi che per loro suicidarsi, vogliono suicidarsi pur di uccidere nemici. Non puoi vincere questa gente con le armi, puoi solo ucciderli. E che fai? Li uccidi tutti? E quando uccidi tutti gli islamici, cosa ci ritroviamo qui? L'America sodomita, omosessuale, anticristo. Non serve a niente, solo puoi uccidere gli islamici. Ma evangelizzarli, ma loro ci uccidono, va bene, va in cielo. Il problema è quando loro muoiono, dove vanno? Il cristiano che ha paura della morte non è mica un buon cristiano, è un cristiano che non ha capito niente del Vangelo. Dunque, l'Occidente che ha ripudiato, abbandonato Dio, ora sta andando alla deriva di eventi che non può controllare. E scivola verso il vortice della violenza, la trappola del diavolo, il quale, come le profezie indicano, sta per far crollare. Cos'è la prossima trappola del diavolo? Il crollo delle finanze mondiali, apposta. E dopo che succede dopo il crollo delle finanze? Il caos che il maligno sta provocando. Come, qual è il prossimo caos? Crollo finanziario che viene, le guerre che sono già in atto, questo è il caos che il diavolo sta provocando apposta. Legge Apocalisse capitolo 6, il secondo cavallo dell'Apocalisse è un cavallo rosso che apposta va a seminare guerre. Ok? Quindi tante altre guerre che devono ancora arrivare, profetizzate, ne arriverà anche una mondiale atomica. Poi c'è, prima che arrivi quello, ci sta preparati, il caos di disoccupazione, scioperi. L'immigrazione è già mezzo caos è qui, il crimine, quando crollano i soldi, i criminali andranno in giro a sgozzare, a tagliare le gole a destra e a sinistra per un po' di cibo. Ci saranno sommosse, rivolte civili che aumenteranno. E nel mezzo di questa confusione cosa dice la Bibbia? E predice che il dragone, andiamo a Apocalisse 13, il dragone, guarda, il dragone Satana invierà la sua ciliegina sulla torta, il salvatore del mondo, chi è?
L'anticristo che già lo stanno
quindi,
aspettando.
Il diavolo ha bisogno di questo caos, ok? E allora il mondo, per mancanza di alternative, cosa farà? Non farà altro, non potrà fare altro che accettare, come accettarono Hitler, Mussolini, Stalin, Obama, questo burattino dell'ordine mondiale. Non c'è alternativa. Qualunque cosa la televisione, i media ci dicono. E questo salvatore chi sarà? Sarà un diavolo incarnato, anticristo. Che leggiamo qualche citazione di Apocalisse 13, diciamo dall'1 al 10 ci parla dell'anticristo lì. Allora dice, vidi salire dal mare
una bestia.
Una bestia, chi è questo?
L'anticristo.
L'anticristo. E il dragone? Il dragone?
Il diavolo.
Il diavolo cosa fa?
Le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità.
E tutta la terra
meravigliata andò dietro alla bestia.
Ok, qui vediamo cosa? Il governo
mondiale.
Mondiale, tutta la terra dietro all'anticristo, il governo mondiale. 4. E adorarono
il dragone perché aveva dato il potere alla bestia.
Ok.
E adorarono la bestia.
Ok, qui il mondo diventa il regno del diavolo, capito?
Sì.
Quindi il mondo adora la bestia, anticristo, il mondo diventa il regno del diavolo, già lo è adesso.
Sì.
Vai a evangelizzare, vai per le strade, non gli interessa.
È vero.
Non interessa nell'Occidente, qui ancora, grazie a Dio, va bene.
Sì.
Ok, 5.
E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi.
Ok, questa è la durata del regno del diavolo dell'anticristo. Quanti mesi?
42.
Ok, preparatevi, perché non pregate quelle preghiere stupide nelle chiese stupide. Preghiamo che non viene la tribolazione, preghiamo di vincere il diavolo. Cosa vuoi pregare?
È profetizzato, sì.
È profetizzato che avrà potere 42 mesi. Cosa vuoi pregare, fessacchiotto? Non pregare preghiere stupide. Prega preghiere diverse. Gesù, svegliami.
Amen.
Gesù, non
Amen.
Voglio essere
Alleluia.
Mezzo morto.
Amen.
Gesù, se la mia chiesa è stramorta, aiutami me a avvertirla, se non mi ascolta, mi scuota la polvere dei piedi e vado a seguire Gesù.
Alleluia.
Se la tua chiesa non ti ascolta, lascia i cadaveri dietro e vai a trovarti una chiesa migliore, una chiesa che ascolta.
Amen.
Dove sono queste chiese? Sono scarse o abbondanti?
Scarse.
Molto scarse. Molto. Notare 10 O. Molto.
Sì, è vero.
Gesù ha detto nel Vangelo, quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra? Risposta è ovvia. Ma quale fede? Quando verrà, troverà il marchio della bestia. Troverà i cristiani marchiati nelle chiese. Col marchio lì a dire, cosa facevano i cristiani gli evangelici in Germania? Hitler qui, Hitler là, Hitler, sai, erano gli evangelici che sostenevano Hitler, guarda, non te lo dicono però gli evangelici questo, evangelici, tutti impegnati a predicare contro i cattolici, che loro c'hanno statue, e loro adoravano l'anticristo, Hitler, però predicano contro i cattolici che adorano le statue, va bene? Dove siamo?
Sei.
Essa chi è essa?
La bestia, l'anticristo.
L'anticristo, cerchiamo di capire le scritture.
Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo.
Cioè cose come per esempio le lodi che oggi vengono fatte a cose come la sodomia. Il mondo anticristo sta già bestemmiando Dio. Oggi, segui il giornale di stamattina, lode, l'orgoglio dei gay, the gay pride, lo chiamano gay pride, l'orgoglio dei gay. Sono orgoglioso che io uomo vado con un uomo, che orgoglio. Finalmente sono arrivato a livello di bestia, che orgoglio. Darwin aveva ragione, veniamo degli animali, tanto vale che ci comportiamo come animali.
È vero.
E allora vai a letto con un cane, con una bestia come te. Vai, invece di una dolce moglie bellissima, vai a dormire con un asino, con un mulo. L'orgoglio degli omosessuali. Non sto predicando contro gli omosessuali che nascono così, nascono così deformati, handicappati, nascono omosessuali. E allora, fratello Giuseppe, cosa c'hai contro? Una cosa naturale. Certo che è naturale, ma è una cosa naturalmente naturale del diavolo. È il diavolo che crea gli handicappati, mica Dio. Non è mica Dio che crea il bambino che nasce cieco, sordo, muto, zoppo, omosessuale. Allora io sono nato egoista, permettimi il presente, mio nome è fratello Giuseppe, sono nato egoista, non mi credi? Caspita, tutti nasciamo egoisti.
Sì.
Allora mi devo comportare egoisti, quando sono nato uno nasce con la così, c'è l'istinto
di ammazzare.
Egoismo, di ammazzare, picchiare, e allora è naturale, è giusto che ammazzi, è una cosa che ho avuto da natura, capisci l'imbecillità cronica? Alla seconda potenza. Dove siamo?
7.
Allora, siamo al 7. Dice,
le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli.
Ok, quindi già oggi vediamo il mondo sta, vedi, verso 6 dice, l'anticristo apre la bocca e bestemmiare contro Dio. Già oggi le bestemmia contro Dio, il mondo del diavolo bestemmia contro Dio. Va nelle strade a innalzare cose come sodomia e altre cose. Fu dato di far guerra ai santi
e di vincerli.
Questo è verso 7.
7.
Allora, quindi ci sono cose, per esempio, non so, mette l'esenzione delle tasse, il riconoscimento delle chiese dagli stati secolari. Attraverso queste cose il diavolo ha corrotto, queste chiese che sono già nella sua sacca. E non contento di avere le chiese nella sua sacca, cosa farà il diavolo? Le distruggerà totalmente. Cosa ha fatto il diavolo con l'America? Cosa farà con l'America, la Babilonia prostituta che cavalca il dragone, Apocalisse 17? E che il diavolo che ha creato Babilonia. Però quando non gli serve più, cosa farà? Apocalisse 17, 12.
Li distrugge.
Li distrugge. Il diavolo distruggerà Babilonia, l'America che è la sua creazione. Questo è il modo che il diavolo opera. E quei poveri ciechi demoni che lo seguono non hanno ancora capito. Non hanno capito quello che Adamo ed Eva non hanno capito. Che non diventavano come Dio, sarebbero diventati come il diavolo. Non sarebbero arrivati a un livello più alto, sarebbero arrivati più in basso, all'inferno. I demoni non hanno capito perché? Perché sono ingannati. Vai a come da spiegare a un comunista che il comunismo è del diavolo, spiega a un nazista che è sbagliato, spiega a delle chiese cieche che la loro chiesa è cieca, non lo capiscono, perché se così si capiscono solo mettendo in ginocchio davanti a Gesù, ricevendo il suo spirito di discernimento, ricevendo la sua saggezza, ricevendo il suo amore, aprendo il tuo cuore, facendo entrare Gesù, il suo amore, la sua salvezza, e allora cominci a capire.
Alleluia.
L'inizio della saggezza non è andare in una scuola dove insegnano gli asini, ma andare da Gesù, andare da Dio, mettersi in ginocchio, aprire il cuore, ricevere lo Spirito Santo, dare il cuore a Gesù, aprire non solo la mente di carne buona a nulla, ma aprire il cuore, darsi al Signore, perché la salvezza non è per gli intelligenti, ma è per i fessi come me, e per gli ignoranti come me, e per il cieco, per il povero handicappato, e per l'ignorante, per il contadino che non ha studiato. La salvezza è a portata dell'amore, non è a portata degli altolocati pezzi grossi, va bene?
Amen. Amen.
Dove siamo?
Continuiamo al versetto 7.
Sì, allora.
Continuo?
Verso 7, sì.
E di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Quindi questo di nuovo vediamo qui, cosa vediamo qui? Il
governo mondiale.
Il governo mondiale che sta arrivando. È inutile che preghi contro. Ci sono chiese che pregano contro. Cosa va a pregare contro? È profetizzato, prega invece che ti svegli, che vai a evangelizzare.
Amen.
Che prima che viene questo tempo che ci uccidono o che siamo rapiti, abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo usato i nostri talenti, abbiamo investito i nostri talenti, abbiamo portato il frutto delle anime. Proverbi 11:30 cosa dice?
The fruit of the righteous is a tree of life, that he that wins souls is wise.
Il frutto del giusto è un albero di vita, chi vince?
Anime
e saggio, non diamanti, ma anime sono.
Amen.
Per sempre. Quali diamanti?
Amen.
I diamanti martellati e sfracellati, invece le anime sono per sempre. Allora, puoi uccidere l'anima, ma se è salvata, andrà da Gesù, e se è fedele si siederà persino sul suo trono. Dove sei?
8. Allora. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato.
Ok, quindi cosa vediamo? Che tutto il mondo adorerà il diavolo, praticamente sta dicendo. Tutto il mondo non cristiano già ora, in questo momento, sta già adorando lo spirito del mondo. Però attenzione, anche le chiese mezzo addormentate, le quali non vogliono perdere cosa? I benefici, i vantaggi, cosa sono questi? Sono i nuovi 30 denari che il diavolo paga a chi abbandona Cristo, a chi abbandona il Vangelo, a chi non segue Cristo. Gli dai 30 denari, cioè l'esenzione tasse, il riconoscimento, eccetera. Quindi il mondo dà loro queste cose. E queste chiese stanno già adorando lo spirito dell'Anticristo che è nel mondo, come quegli evangelici nazisti, come quei cattolici fascisti. Ma non erano fascisti, lo so. Sì, però non ho mica parlato molto contro il fascismo. Quelle chiese cattoliche che i loro figli cattolici dovevano indossare le divise di Mussolini e andare a morire in Russia per ammazzare i cattivi comunisti, le chiese cattoliche non hanno detto neanche mezza parola, queste chiese di farisei, ciechi, muti e imbroglioni, falsi profeti chiamati cattolici o evangelici, mica hanno detto una parola però. Io sto parlando ed altri come me stanno parlando meglio di me. Non mandate i vostri figli a fare le guerre del diavolo.
Amen.
Non mandate i vostri figli nell'esercito dove gli metteranno il microchip e diventeranno zombie, e per rigettarlo saranno messi in prigione nelle caserme. Fuggite ai monti prima di arruolarvi. Ai monti! Mio padre mi ha detto una volta che era nascosto lì nel centro Italia, su una collina, e vedeva gli americani e i tedeschi che si combattevano. Arrivavano i bombardieri americani, bombardavano i tedeschi. Una volta, dice, è arrivato un bombardiere, è passato sopra il villaggio dove lui era nascosto, perché i tedeschi l'hanno messo in prigione due volte, e vedo una bomba è scoppiata vicino a lui, e lo spostamento d'aria ha fatto alzare per aria una bambina di 7 anni, e la spinta contro il muro, è rimasta appiccicata alla parete.
Signora.
Ha detto, se succede un'altra guerra, io mando, ha usato un sacco di parolacce, anche, mando al diavolo. Ha usato parole peggiori, al diavolo i fascisti, i democratici, i comunisti. Vado su una montagna con i miei 3 figli e mi nascondo. Io lo guardavo, mi ricordo, avevo 6-7 anni, mio padre piangeva quando raccontava queste cose. Non date i vostri figli al diavolo, non bruciate i vostri figli sull'altare, sul fuoco di Moloch, sul fuoco di Matteo Renzi, Merkel, Obama, Putin e compagnia bella. Non lo fate, dovrete, ne sarete responsabili a Dio, dovrete rendergliene conto se non proteggete i vostri figli. Esodo capitolo 1, il faraone ordinò alle levatrici di uccidere tutti i figli maschi che nascevano, però dice che queste levatrici, le levatrici ebbero timore di Dio, non uccisero i figli maschi, ma permisero loro di vivere. E allora Faraone chiamò le levatrici, perché non mi obbedite, perché non avete ucciso i figli maschi? E loro con delle scuse varie, a destra e a sinistra, e dopo dice la Bibbia che Dio benedì quelle levatrici, gli costruì persino delle case. E Dio costruirà a me una casa, infatti l'ha già costruita una casa spirituale, e la costruirà a chiunque mi ascolta, che protegge i suoi figli, che non uccide i suoi, che non manda i figli in queste scuole di diavoli, di sodomiti, di gender, di omosessuali. Scappate, fuggite! Ha detto Pietro in Atti capitolo 2, ha detto salvatevi da questa perversa generazione che ha appena crocifisso Cristo.
Vero.
E io vi dico, salvatevi da questa perversa generazione, salvatevi da questi perversi politici e banchieri che stanno distruggendo i vostri figli, salvatevi da queste scuole del diavolo dove i vostri figli vanno tutti i giorni come pecore al macello a imparare ad amare il diavolo, amare l'omosessualità. Salvatevi da queste chiese di ciechi, di falsi profeti, di farisei e di sadducei che sono come cani muti, non sanno nemmeno abbaiare.
Amen.
Salvatevi, fuggite. Fuggi.
Amen.
Io l'ho fatto, sono qua, sono uscito dalla terra del diavolo che è l'Occidente, sono uscito. E i fratelli che sono ancora lì dicono, però sì, qui è brutto, però si può resistere, qui sì, siamo nel cesso, siamo nella latrina, qui stiamo mangiando gli escrementi che escono dal cesso, dobbiamo mangiare quelli ogni tanto, però si resiste. No! Uscite, abbandonate, separatevi, andatevene, andate in un posto a coltivare patate e barbabietole e mangiate quelle. Cosa vuoi andare? Beh, però io non posso, io bisogno qua cucino la mattina, io senza la macchina, senza il mio smartphone, e sai, io stasera non guardo la televisione mentre mangio spaghetti, sai, sono abituato così. Dobbiamo renderne conto a Dio di come investiamo il nostro talento. Abbiamo seppellito sotto la sabbia, abbiamo preso il nostro talento, il nostro figlio, i nostri figli, abbiamo seppellito sotto la sabbia di una scuola dove insegnano a amare il diavolo, di una chiesa dove gli impara a diventare morti viventi e addormentati in piedi. Ne risponderemo a Dio. I figli pagheranno per i loro peccati, ma noi genitori pagheremo anche noi per quello che abbiamo contribuito a non guidarli, a non salvarli, a non portarli via, a non traslocare. Cosa state a fare lì? Voi che potete uscire dall'Europa, che siete in grado di farlo, e non lo fate, voi sarete colpevoli, perché non state proteggendo i vostri figli, vostra moglie, vostro marito, i vostri genitori. Chiunque è in grado di spostarsi e non lo fa, commette peccato. Dice, ah, ma devo uscire perché fratello Giuseppe si è svegliato la mattina? No, no, non devi uscire fratello Giuseppe, no. Nessuno, devi andare da Gesù, ti metti in ginocchio come quegli ebrei, Israele deve mettersi in ginocchio davanti a Dio e dire, Dio, qui c'è Geremia che dice che siamo tutti fuori binario, tutti in Israele, tutti i profeti sono falsi, tutti i preti sono nella melma. Tutto Israele è ingannato, Possibile che tutto Israele è ingannato e solo uno, Geremia, è nel giusto? Come? Qui tutti i profeti dicono che Dio ci proteggerà, che Dio ci ama, e Geremia dice no, Dio vi distruggerà. E come, dovevano mettersi, qual è il loro sbaglio? Geremia 29,13, cosa dice? A memoria.
Dice, search me and you shall find me when you search for me with all your heart.
Mi cercherete, mi troverete quando mi cercherete con tutto il cuore. Stavo dicendo, Dio attraverso Geremia, volete sapere la verità? Dice, callo con tutto il cuore, digiunate, pregate, tirate, strappatevi il cuore.
Amen.
Non le vesti, il cuore.
Amen.
E scoprirete se è vero che Geremia 1 ha ragione e tutti i profeti, tutti i sacerdoti, tutti i leviti, tutto Israele è nel fango. E io vi dico, la stragrandissima maggioranza dei falsi profeti di oggi, evangelici, protestanti, cattolici, sono falsi profeti che non capiscono niente, sono cani che non sanno neanche abbaiare. Va bene? Isaia 56, dammi una scrittura lì, va. Isaia 56. Qual è? 10, qual è? Sì, 10, guarda, giusto.
Isaia 56, 10. I guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza. Sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare. Sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare. Sono cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere sazi. Sono pastori che non capiscono nulla. Sono tutti volti alla propria via. Ognuno mira al proprio interesse, dal primo all'ultimo.
Tutti?
Sì.
Ho sbagliato, non è il giorno di Geremia. Dai giorni di Isaia, 700 avanti Cristo, non solo Geremia 600. Non solo negli anni 600, ma negli anni 700, per secoli, dal momento di Salomone in poi. Cos'era verso 900 avanti Cristo? Ok, fino a... E giù, fino ai giorni di Gesù, fino a quando i romani vennero. Israele era sempre, sempre, il 99% fuori binario. Poi è arrivato Gesù, lo Spirito Santo, Pentecoste, e la Chiesa è uscita fuori binario di nuovo. Ok, e per secoli, Inquisizione, crociate, e la Madonna, e l'infallibilità del Papa, e poi è arrivato Lutero, ha portato una riforma, e poi la Chiesa protestante è cascata nel fango uguale alla cattolica. I cattolici adorano le statue e i protestanti adorano le mura morte e stramorte dei loro templi. Grande differenza. Allora, vediamo un po' se riusciamo a finire questo messaggio. Torniamo.
Abbiamo arrivato al versetto 9.
Ok. Va bene. Va bene. Grazie Gesù.
Amen. Grazie Gesù. Grazie
Gloria
Gesù.
Al Signore. E quindi, dicevo, le chiese stanno... si fanno corrompere dai benefici e vantaggi del mondo. E vogliamo essere riconosciuti dallo Stato, lo Stato deve pagare esenzione tasse, cioè un po' come Giuda, dai, quanto mi date se lascio Gesù? 9.
Se uno ha orecchi, ascolti. Se uno deve andare in prigionia, andrà in prigionia. Se uno deve essere ucciso con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi.
Ok, amen. Cos'è questa? La tribolazione che viene.
Amen.
La tribolazione che viene. Sta dicendo, arriva la spada, la prigionia, la morte. Ok? Se tu fossi andato da quei cristiani che in Siria, in Iraq, gli islamici hanno crocifisso, decapitato, dicessi guarda che sta arrivando questo, dico, oh, chiudete le chiese e scappate, ma dai, Dio ci ama, scappate, taglieranno le teste ai vostri figli se non diventate islamici, ma noi pregheremo la Madonna che ci aiuta, toglietevi dai piedi, fuggite! Gli ebrei in Germania, viene Hitler, togliersi dai piedi, no, Dio proteggerà me e la mia gioielleria, diciamo gli ebrei, il mio tempio, l'hanno bruciato in Germania, sta arrivando di nuovo, peggio, molto peggio, Matteo 24, 22 dice un tempo così terribile non è mai successo prima, caspita, Stalin ha ucciso 40 milioni di russi che non gli piaceva il comunismo, Hitler, tra Auschwitz e altri, no, peggio di quello. E io vi dico, fratelli, spostatevi, andatevene. Se non dovete credere a me, mettetevi in ginocchio e chiedete a Gesù. Gesù, fate solo una domanda al Signore. È vero che siamo nel tempo della fine? Se non ti risponde, guarda, tanto vale che vai a pescare e smetti di chiamarti cristiano. Perché se invece sei cristiano, vero o non finto, prega, digiuna finché ti risponde. Gesù, fai 4 domande. Siamo nel tempo della fine, sì o no? Gesù, l'ultima generazione di Matteo 24-34, l'ultima generazione. E adesso? Se non ti risponde, digiuna. Perché può darsi che Geremia ha ragione. Può darsi che tutto Israele sono cani che non sanno neanche abbaiare. Tutto il cristianesimo di oggi, con qualche eccezione. Cani ingordi che non sanno mai dire basta. Portatemi le decime. Domenica mattina, se non porti le decime non sei pentecostale, se non dai l'offerta in chiesa. Cani ingordi che vendono il Vangelo. Andiamo avanti? Nel
sì.
nome di Gesù Cristo, amen.
Facciamo una pausa prima?
Pregate, digiunate finché Dio vi risponde. Se non vi risponde, pregate, digiunate. Dottore, ho preso 4 gocce e la testa mi fa ancora male. Così dice il dottore, prendene 6. Ho pregato, digiunato, ma non so, prega di nuovo, digiuna di nuovo.
Amen.
Beh, comincia a schiarirsi, di nuovo, continua. Amen. Il digiuno dovrebbe essere anche necessario, basta che ti butti faccia a terra, righi il suolo di lacrime, fai conto che sono i piedi di Gesù, Amen. Finché ti risponde. Non ti alzare finché Gesù, finché non senti nel tuo cuore, devo fare questo. Presenta al Signore delle domande chiare, scrivi un pezzo di carta, Gesù. Devo fare questo? Devo fare quello? Spiegalo. Qual è la tua domanda? Cos'è che ti dà problema? Siamo o non siamo al tempo della fine? Chiedi a Gesù, non chiedi al fratello Giuseppe che sa già cosa ti dice. Chiedilo a Gesù. Chi sa fra Giuseppe? Magari è un cretino che non capisce niente. Magari si sbaglia. Magari siamo come dicevano i cattolici, siamo nel millennio. Già lui, i cattolici, pensano che siamo già nel millennio, sai? E credono che siamo nel millennio. E infatti non vedi come tutto è perfetto?
No.
Può essere che mi sbaglio. Se non dicevo a Gesù da tornare il 1914, sono saliti sui tetti, vestiti di bianco, hanno tolto le lenzuola dei letti, tutti aspetti sui tetti e essere rapiti. Dopo, visto, no, non è successo. Può essere che mi sbaglio anch'io. Può essere che sono uno strampalato, allucinato come loro, come quelli là. Quindi controlla, vai da Gesù,
amen,
prendere la mia parola,
amen.
Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, in fratello Giuseppe, in qualunque religioso,
amen.
Devi andare da Gesù, non puoi andare a morire su una croce perché fratello Giuseppe l'ha detto, vai perché Gesù te l'ha detto.
Sì, sì, nel nome di Gesù. Ascoltiamo una canzone di Adriano Celentano, Dove ci portano i passi che facciamo?
Nessuno sa il futuro, oscuro come l'ombra, contro un muro, resa e consumata, ridotta ad un bisbiglio, la voce di una donna, la foto di suo figlio, caduto in uno spasimo, rapito al suo cammino, spezzato dentro un piatto, pane e vino, dove portano i passi che facciamo, dove portano i passi che seguiamo. Nessuno sa la fine, guardar marcire i frutti per masticare spine. Nel buio delle viscere, il morso del dolore, per gli occhi di un bambino cresciuto nel rancore. Lasciato solo al bivio, trovato dal destino, che carica il cannone, scappa nel mirino. Dove portano i passi che facciamo, dove portano i passi che seguiamo. Principio, nessuno sa il futuro che aspetta come l'ombra contro un muro, e non sarà un bastone né il fumo di un fucile a fare forte un uomo, a farlo meno vile. Gli basterà una lacrima, limpido segnale che può sentire amore, che può fuggire il male. Gli basterà una lacrima, visibile cammino dal fondo della notte al chiaro del mattino. Dove portano i passi che facciamo, dove portano i passi che seguiamo.
Grazie Signore. Prima di andare alle domande dai fratelli, Giuseppe, ci sono altre notizie che dobbiamo sapere?
Non so, voi possiamo, ce n'è una qui che dice nozze gay, l'arcobaleno sopra la Casa Bianca.
Sì, di questo si parla in tutto il mondo adesso.
Sì, io non ho neanche letto questo articolo. Tu l'hai letto?
No, solo il titolo.
Cioè, apparentemente cos'è? Un arcobaleno è apparso sulla Casa Bianca?
Mm-hmm. Sì, un doppio arcobaleno è apparso sopra la Casa Bianca dopo che la Corte Suprema sancisce il diritto costituzionale ai matrimoni omosessuali.
Okay,
e tutto il mondo dicono, ma questo è un segno.
Sì, è un segno. Guarda, leggi Apocalisse 19:20.
Apocalisse 19:20. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia.
Quindi profeticamente questo segno è biblico.
Wow, perché dice ha fatto prodigi?
Prodigi.
Prodigi? Per questo?
È logico.
E aveva sedotto quelli che avevano preso il marco della bestia.
Cioè, ti pare che Dio mette un segno così per...
approvare quello che è contro della sua parola.
Approvare quello che leggiamo nel Vecchio Testamento, era punito sodomia con la morte, che ha bruciato col fuoco del cielo Sodoma. Lo stesso un'eruzione di lava cascata su Pompei, vicino a Napoli, che Pompei era una specie di Sodoma e Gomorra. Nel Nuovo Testamento le cose non sono cambiate. Contrariamente a quello che dicono certi omosessuali, che Dio ama i gay, sì, Dio ama i gay se si pentano,
sì,
se no all'inferno.
Sì, sì, sì.
E, il Nuovo Testamento, Romani capitolo 1, questa cosa che purtroppo questo gentile Papa non ha capito, lui apre le porte ai omosessuali, perché non le apre Cristo invece? Cristo è una cosa predicata, cioè Cristo è solo a livello di predica, il omosessuale invece a livello pratico apre le porte. Tu prova ad andare queste chiese a dire sono un missionario, voglio predicare Gesù, non esiste, io ci ho provato.
Allora,
i cattolici e protestanti, cambia la quattro dottrine, ma sono uguali.
Allora questo doppio arcobaleno non è un segno di approvazione da parte di Dio, ma dice che è un segno che il diavolo ha dato per ingannare la gente, come che Dio sta approvando.
È un prodigio come quello dell'Apocalisse 19:20, fatti dal diavolo per sedurre, e basta.
Sì, sì, sì.
Cioè
sì.
Il diavolo può fare segni.
No, beh, uno penserebbe, ma come l'arcobaleno è il patto di Dio con gli uomini, come si permette il diavolo di imitare l'arcobaleno per ingannare?
Il diavolo fa quello che gli pare, si presenta come falso Cristo, capisci? E cioè il diavolo ha potere di fare prodigi, e lui è il principe del mondo, l'ha chiamato Gesù. Cioè il diavolo può fare di tutti i colori, può farne. Però noi non crediamo in Cristo, nella Bibbia, per i segni. I segni accompagnano il Vangelo. Noi crediamo per il sangue di Cristo, il Calvario, e poi anche se il Calvario non fosse mai esistito, che è esistito, il sacrificio del Calvario, e cioè io l'ho sperimentato su di me, chiunque si mette in ginocchio e chiede a Gesù Cristo se veramente la verità sei tu Gesù, se veramente tu sei il Salvatore venuto da Dio, e non è Maometto, non è Buddha, non è Confucio, eccetera, non è Obama, non è Matteo Renzi, se veramente tu sei il Salvatore, mostramelo.
Uh-huh.
E se preghi con tutto il cuore, Gesù te lo mostra. Se preghi in mezzo cuore o ipocrita, non ti mostra niente. Mostro eri, mostro rimani, non ti mostra niente. D'accordo?
Sì.
Quindi la cosa più grande, chi ha scritto la Bibbia? Ma guarda, io non ho avuto il piacere di stringere la mano a questi gentiluomini che hanno vissuto migliaia di anni fa, ok? Chi ha scritto la Bibbia? Però so che ho pregato Gesù e mi ha risposto. Una preghiera esaudita vale più di 1000 manoscritti. Va bene? So che mia moglie esiste, i miei figli esistono, tu esisti. Posso vedervi, abbracciarvi, parlare. Capito? Quindi so che Cristo esiste perché ha esaudito la mia preghiera. Ero un disgraziato grande, adesso sono un disgraziato piccolo. Grazie a Gesù. Ero un drogato, ero un allucinato, ero un alcolizzato. Ero un quello che ero. Ero il peggiore del mondo. Va bene?
Sì,
però Gesù Cristo mi ha cambiato.
Grazie Gesù.
Mi svegliavo la mattina e dire dov'è il mio egoismo che devo andare ad adorarlo. Adesso mi sveglio la mattina e dico voglio amare i miei fratelli. Voglio amare mia moglie, voglio amare i miei figli. Voglio predicare l'amore di Gesù al mondo, il suo Vangelo. Chi mi ha cambiato? Un'arcobaleno sulla Casa Bianca? Cosa mi fa un'arcobaleno? Una Madonna di Medjugorje, una Madonna di Fatima? Ma no, Madonna di Medjugorje la prega quando ti pare, non fa niente. Fa un esperimento. Prega la Madonna di Fatima e di Medjugorje, tutte e due insieme, e dice, sono ammalato, guarisce, non succede niente. Poi prova con Gesù Cristo, sì. Però con tutto il cuore. Amen?
Amen. Amen. E pregare allora per discernimento, per sapere la differenza tra i miracoli che vengono da Dio e questi segni che vengono da parte dell'angelo di luce, solo per ingannarci.
È logico.